Gesù va incontro ai suoi nemici. Ai suoi nemici stesi a terra, Gesù domanda un'altra volta che cerchino. Tutti allora si rialzano più inferociti di prima. Egli ha voluto dimostrare che non potrebbero far nulla contro di lui se non lo volesse. E questo sarà di conforto per gli apostoli durante tutta la passione, poiché sapranno che nessuno lo avrebbe fatto soffrire né morire senza il suo permesso. Se Gesù soltanto con la voce ha fatto stramazzare a terra tutti coloro che erano venuti a prenderlo e che lo avevano visto disposto a lasciarsi catturare, immaginiamo lo spavento che dovrà causare la sua voce quando verrà a giudicare tutto il mondo. Se ora Gesù incute paura, nonostante il suo atteggiamento di umiltà, quale sarà la paura dei peccatori quando, nel giorno del giudizio, vedranno comparire con l'autorità di giudice proprio colui che hanno tanto offeso? Sarà tremenda la sua voce che dirà: «Via, lontano da me, maledetti!» E con essa, in un attimo, li farà sprofondare nell'inferno. Mio Dio, anch'io un giorno sarò presente in quel tribunale, e se la tua misericordia non mi aiuta adesso, non so come potrò sfuggire alla tua giusta sentenza. Sono talmente numerosi i miei peccati che ho meritato mille volte la perdizione eterna. Se il giudizio avvenisse ora, non saprei cosa dire né cosa fare, visto che non c'è colpa di cui la mia coscienza non si sia macchiata. Mio Dio, mi riconosco degno di tutti i castighi, ma imploro la tua misericordia. Io so, Gesù, che grande è la tua pietà, ed è solo questa che mi dà la forza di sperare nella vita eterna. Perdonami e fammi rinascere nella tua grazia, affinché io possa amarti e benedirti adesso e per l'eternità. Nel giorno del giudizio vedremo la potenza dell'uomo Dio che umilia i superbi ed esalta gli umili. Mi sforzerò quindi di essere umile per poterlo adorare fin d'ora con timore e speranza. Gesù riceve il bacio di Giuda. Giuda aveva detto ai soldati che erano con lui: «Quello che bacerò è colui che dovete prendere». Aveva anche raccomandato loro di legarlo molto bene e di vigilare durante il percorso per non lasciarselo sfuggire. Ora, precedendo il gruppo, si avvicina a Gesù per dargli il bacio del tradimento. Anima mia, fermati a riflettere un po' sul comportamento di Giuda. Guarda quell'ipocrita che va incontro al suo maestro con un volto gioviale per nascondere il tradimento e che lo consegna nelle mani dei suoi nemici con un bacio, il più bel segno d'amore. Lo aveva già predetto il profeta che con questo segno il Messia sarebbe stato tradito. Ma devi pensare anche che pochi minuti prima anche Giuda era caduto a terra come gli altri, quando il Salvatore aveva pronunciato le parole «Sono io». Senza dubbio era rimasto sbalordito e spaventato davanti a quella manifestazione dell'onnipotenza di Gesù. È inconcepibile, quindi, che non abbia aperto gli occhi del cuore e non si sia convertito spinto da un profondo timore di Dio. Se io mi sentissi gettare a terra da una mano invisibile mentre sto per commettere un peccato, credo che mi mancherebbe il coraggio di offendere Dio. Eppure Giuda, insensibile alla grazia, rende ancora più decisa la sua perfidia. Ma non dobbiamo meravigliarci, perché quando siamo dominati da una passione, questa ci acceca e rende inefficaci anche i più forti richiami alla conversione. Giuda è dominato dall'avarizia, e poiché ha tradito per avidità di denaro, adesso che ha compiuto il misfatto, non vede l'ora di andare a riscuotere ciò che gli era stato promesso. È arrivato al punto di servirsi della più dolce tra le espressioni d'amore per commettere la più grande di tutte le malvagità. Se all'inizio del suo apostolato qualcuno avesse detto a Giuda che si sarebbe traviato fino al punto di diventare indifferente sia alla voce della misericordia che ai miracoli dell'Onnipotenza, egli indubbiamente non ci avrebbe creduto. Eppure, ciò è avvenuto dopo appena 3 anni. Se dicessero una cosa simile anche a me, neppure io ci crederei. Invece, chissà che, quanto prima, non mi colga all'improvviso un qualsiasi desiderio, anche modesto, e che questo cresca fino a diventare una passione sfrenata. Dentro di me, infatti, si annida il germe di tutte le passioni e l'inclinazione ad ogni vizio. Dio mio, tieni sopra il mio capo la tua mano, perché solo tu puoi trattenermi e custodirmi. Tu sei la mia forza e solo in te confido. Dio mi ha promesso il suo aiuto, ma anch'io devo collaborare, cercando di scoprire qual è la mia passione predominante e poi mettere tutto il mio impegno per riuscire a dominarla. Giuda, avvicinatosi al Salvatore, prima di dargli il bacio, lo saluta con queste parole: «Dio ti salvi, Maestro». Si può essere più ipocriti di così? È un vero lupo vestito da pecora, che cerca di disperdere il gregge, tendendo insidie al divino pastore. Egli dà a Gesù un saluto d'amore, mentre prova per lui un odio implacabile. Gli augura la salute e lo consegna alla morte. Gli dà il titolo di maestro e calpesta i suoi santi insegnamenti. Immagina di trattare con un uomo comune che non vede la sua falsità e crede di poterlo ingannare con un atteggiamento amichevole mentre s'avvicina tendendogli le braccia. Quanto è grande l'amore di Gesù! Egli non scaccia la bestia feroce che lo assale, ma risponde con tenerezza a quell'ipocrita. Con voce dolcissima lo chiama per nome e gli dice: «Giuda, così dunque, con un bacio, tradisci il figlio dell'uomo». Il Salvatore si mostra a lui come un uomo per la sua umiltà e mansuetudine, ma gli si manifesta anche come Dio, perché ha scoperto la sua segreta decisione. A quale scopo risponde in modo tanto dolce e amichevole, quando Giuda meriterebbe solo risposte fredde e pungenti? Perché Giuda veda la carità e la pazienza di Gesù, il quale spera ancora di intenerire il suo cuore e di indurlo a pentirsi. Purtroppo, nonostante tutto, quello sciagurato ha scelto ormai il male. Mio Gesù, devo riconoscere in Giuda un altro me stesso. Infatti anch'io ti chiamo maestro, ma non mi comporto come tuo discepolo. Ti chiamo padre, ma non ho l'atteggiamento di un figlio. Anch'io dunque, da ipocrita, altro nel cuore, altro sulle labbra. Ciò nonostante tu, bontà misericordiosa, quando sono oppresso dalla tentazione di peccare, mi chiami per nome, con voce soave, e nel cuore mi chiedi: così dunque mi vuoi tradire? È una voce dolce ed amorosa che io ingrato non voglio sentire. Mio Redentore, io merito che anche tu faccia il sordo con me quando ti invoco nelle mie necessità. Ma io confido nella tua misericordia, che è infinita, e ti supplico con tutto il cuore di svuotarmi della mia cattiveria e di riempirmi della tua grazia. Continua a farmi udire la tua voce e fai in modo che io le obbedisca, perché non voglio più tradire il tuo amore. Mi pentirò della mia ingratitudine che mi ha impedito di corrispondere a tante amorose ispirazioni di Dio. Potrò fuggire le occasioni di peccato solo ascoltando le parole che Gesù rivolge anche a me. Così tu, dunque, mi vuoi tradire. Giuda, avvicinatosi a Gesù, lo abbracciò e gli diede un bacio sul viso. Giuda ha l'audacia di servirsi di un segno d'amore per trasformarlo in un segno di inaudita malvagità. Usa un gesto di pace per rinnegare quella pace che aveva giurato di portare agli altri quando aveva scelto la strada dell'apostolato. E come può quell'agnello innocente tollerare di essere toccato ed abbracciato da questo tizzone d'inferno? Angeli del paradiso, ammirate e lodate con me la carità e la dolcezza di Gesù. Egli non ritira il suo volto divino da quel bacio pieno di veleno e di odio, che avrebbe potuto nauseare gli stessi demoni, ma lo riceve con la massima tranquillità. Si dimostra pacifico con chi si ostina a non voler vivere in pace con lui. Con la pazienza veramente propria di un Dio, Gesù sopporta Giuda anche in quest'ultima ora. Egli sa bene che ormai non si convertirà più, ma gli offre ugualmente il suo generoso perdono e tollera il suo tradimento perché si realizzi la propria missione di salvezza. Anima mia, che cosa possiamo dedurre da tutto questo? Dimentica per un attimo la durezza di Giuda e ammira la benevolenza del Salvatore. Prova a riflettere ora su questo consolante pensiero. Se Gesù ha accettato di farsi baciare da un ipocrita sacrilego ed ostinato che aveva sulle labbra il veleno del tradimento, come potrà non lasciarsi baciare da chi gli si avvicina con il cuore pentito e con un vivo desiderio di amarlo e di obbedirlo? Mio Dio, che nell'incarnazione ti sei degnato di baciare la mia umanità con la tua divinità, esaudisci l'ardente desiderio del mio cuore, sebbene io non lo meriti. Col mio spirito voglio baciarti mille volte, o mio Salvatore, e in ogni bacio ti offro tutto me stesso. Tante volte ti ho baciato da traditore e per ognuna di esse ti chiedo perdono. Permettimi ora di farlo con l'umiltà del penitente che si abbandona con fiducia alla tua misericordia. Reciterò spesso tante giaculatorie che sono i baci e gli slanci del cuore, ma è nella santa comunione che posso dare a Gesù tanti baci di carità. Giuda ha salutato Gesù chiamandolo maestro e Gesù cortesemente gli ha risposto chiamandolo amico. Con Sant'Ambrogio possiamo pensare che non sia inverosimile che il maestro, con la sua carità senza limiti, abbia ricambiato il bacio per far nascere in lui, con questo gesto d'amore, il pentimento e il rimorso. C'è una differenza profonda tra il bacio dato dal traditore che cerca di portare la morte e quello del Salvatore che vuole donargli la vita. Inoltre Gesù accetta quel segno di morte, mentre Giuda rifiuta l'offerta della vita. Riflettiamo ora anche su quel saluto, che è l'ultimo sforzo della benevolenza e dello zelo con cui Gesù cerca di indurre Giuda a convertirsi. Amico, gli dice, che sei venuto a fare qui? Lo chiama amico per assicurargli con delicatezza che lo ama ancora. Con questa parola tenta di fargli capire che è male essere nemico di Dio. Gli offre il suo perdono e la sua amicizia, alla sola condizione che si penta di averlo offeso. Ma Giuda, nonostante abbia avuto tante prove della carità del figlio di Dio, più crudele di una fiera, non si arrende. Alla fine la bontà di Dio viene confermata dalla sua infinita misericordia e la malvagità di Giuda dal suo stesso peccato. Anima mia, approfitti tu della carità divina, dalla quale Giuda non ha saputo trarre vantaggio. Per essere onorato dell'amicizia dei grandi del mondo, sono disposto ad affrontare tante difficoltà. Ci vuole tanto poco, invece, per farmi amico il Re della Gloria, il Signore dell'Universo. Basta solo che io lo voglia, perché Lui sta già cercando il mio amore ed è già pronto, fin da questo momento, a diventare mio amico. Non devo tardare, quindi, a stringere questa amicizia, che è la sola che può farmi felice sia nel tempo che nell'eternità. E tu, Gesù, che sei il Figlio di Dio, ti degni di diventare amico di questa miserabile creatura. Giuda e i giudei hanno mercanteggiato la tua vita, ma tu non appartieni a loro. Tu sei stato venduto solo per la mia salvezza, quindi sei mio amico, sei tutto mio, e nella tua bontà esigi da me solo il mio abbandono. Anima mia, impara a ricambiare il suo amore e troverai in questa unione tutta la tua felicità. Ricorda che ogni volta che sei ispirata a compiere il bene, è Lui che ti dà un tenero bacio. Consoliderò l'amicizia con Gesù, rinnovando il proposito di non amareggiarlo mai più, ma anzi di consolarlo, imitando le sue virtù di cui mi offre un esempio nella Passione. Gesù è preso nell'orto dai suoi nemici. Appena Gesù ha ricevuto il bacio da Giuda, subito i giudei corrono impetuosamente verso di lui e lo circondano senza pietà. Ma non badiamo per ora alla ferocia di costoro, osserviamo piuttosto la carità di Gesù. Egli si preoccupa soltanto di garantire agli apostoli la sicurezza, perciò comanda che non sia fatto alcun male a coloro che sono con lui, ma che la furia dei suoi nemici si scateni solo contro la sua persona. Il buon pastore permette a quei lupi di avventarsi contro di lui per straziarlo. Tanto è grande la sua sollecitudine nel custodire le sue pecorelle e conservarle illese. Infatti, nessuno degli apostoli viene offeso o arrestato. e questo non succede certo perché i giudei sono benevoli nei loro confronti. Anzi, è lecito pensare che avrebbero voluto arrestare anche gli apostoli come complici di un malfattore. Ma Dio non lo permette. Lui che sa e può farsi obbedire da chiunque, come e quando vuole. C'è da osservare che quanto ha fatto nell'orto per custodire gli apostoli, il Salvatore lo fa continuamente nella Chiesa, per proteggere i suoi fedeli, dei quali gli apostoli sono l'immagine. Com'è dolce questo pensiero che ci invita a stringerci sempre di più al nostro Redentore. I peggiori nemici della nostra salvezza eterna sono i demoni, che, invidiosi e maligni, desiderano solo la nostra dannazione. Ma anche se tutto l'inferno si armasse contro di me, di che cosa devo aver paura, visto che Gesù è il mio difensore? Come non c'è difesa per chi è nemico di Dio, così nessuno può nuocere a chi lo serve fidelmente. Mio Gesù, è molto consolante per me tutto questo. Il pensiero che tu mi hai protetto con amore anche quando ti stavo offendendo mi spinge ad avere ancor più fiducia nel tuo aiuto, che non mi mancherà mai se cercherò di amarti e di seguirti. Sono sicuro che tante volte il demonio mi ha tentato, ma non mi ha vinto perché c'eri tu a difendermi, e che tante altre invece mi avrebbe travolto nell'inferno a causa dei miei peccati, se tu non mi avessi protetto. Io desidero la felicità del cielo per poterti benedire e ringraziare in eterno. Perciò, finché sono nelle prove di questa vita, ti prego, proteggimi contro tutti i nemici della mia anima, che sono il mondo, il demonio e la carne. Gesù, ho una grande fiducia nella tua bontà e voglio vivere alla tua benefica ombra per sentirmi totalmente al sicuro. Nelle tentazioni devo confidare in Dio, perché soltanto da Lui viene l'aiuto per vincerle. Io cado facilmente perché mi fido troppo di me stesso e non ho l'umiltà di porre ogni mia speranza in Dio.